scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me.
Benvenuti anche questo martedì a Golosi d'Arte, la nostra trasmissione dove chiamiamo artisti, li sottoponiamo a torture purché parlino con noi. No, non è proprio così, beh, più o meno, nessun artista è stato maltrattato per questa trasmissione. Nessun artista è stato maltrattato per ora, perché adesso abbiamo con noi niente po' di meno che, e sono anche emozionatissima, Stefano Nosei. Ciao Stefano.
Addirittura, addirittura emozionatissimo.
Ma sì che sì.
No, stavo già pensando a una trasmissione stato matto, facciamo il maltrattamento.
Io e te in un angolino, ma adesso...
Ah, davvero? Comunque, siamo pronti.
Siamo pronti.
Stefano, a tutto, siamo pronti a tutto.
A tutto, ok, perfetto.
Anche all'angolino.
Me lo segno, sta attento. Ciao Stefano, allora...
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come?
Sarà difficile. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, che tornare seri sarà difficile, ma ci proviamo.
Sì, ma non importa poi tanto essere seri, in realtà cercavo di smettere di ridere per parlare, solo quello.
Bene, ti ascolto.
No, ti ascolto io, è questo, perché siamo qui per parlare di te e farti far conoscere le parti di te che non, no, aspetta, detta così non è bella, far conoscere le parti di te che la gente non conosce è un po', diciamo, oltre al lato artistico del quale parleremo assolutamente, siamo golosi d'arte per un motivo, la prima domanda ovviamente che ti faccio è: tu sei un goloso d'arte?
In senso lato sì, nel senso che se per arte si intendono tutte le forme di comunicazione, sì, cioè, ecco, forse l'unica arte di cui sono poco goloso, ma purtroppo per un mio problema di ignoranza, di poca pratica, è l'arte figurativa, anche se poi quando vado nelle città, quando ancora si poteva girare, mi vado a vedere i miei bei musei, le mie belle mostre, però ecco, niente a che vedere con la passione per la musica, il teatro, il cinema, il fumetto, la letteratura, ecco, diciamo così. Diciamo che l'arte figurativa in tutte le sue forme è quella che conosco meno, ecco, anche se dico l'ultimo viaggio che ho fatto prima che chiudessero tutto quanto e buttassero la chiave, ero a New York e mi sono fatto un bel giro al MoMA e devo dire che insomma è una bella emozione.
Tanta roba,
Museum of Modern Art, yeah. Bello, sì.
Beh,
però ecco, quello sono goloso, sì, continuamente ascolto, leggo, vedo, guardo.
Vedi poi che sei goloso. Poi ognuno magari ha dei pallini personali, diciamo, con più punteggio, no? Anch'io proprio.
Sì, sicuro.
È top, poi ovviamente a seguire c'è tutto il resto. Però chiaramente è così. Essere golosi d'arte in realtà secondo me significa proprio, è un modo di vivere, cioè non c'è bisogno neanche...
Certo, poi io ho avuto la fortuna di riuscire a sopravvivere e a mantenermi attraverso le mie passioni, quindi sai, cioè, oltre che goloso sono anche nutrito, ecco.
Esatto.
Come dire.
Oltre che goloso sei anche artista proprio, è chiaro.
Esatto, mi nutro di me stesso, di ciò che mi circondo.
Autocannibalismo fa un po' impressione.
Autoantropofagismo, che no, parola è complicata.
E sulla parola artista, che tutti hanno sempre... mi accorgo che quando intervisto gli artisti, appunto, sulla parola artista, tutti da noi a Bologna si dice tirano indietro il culo, no? Nel senso si ritraggono.
Sì, perché è una parola impegnativa, è una parola grossa. Allora uno dice: no, ma io non sono un artista, sono un artigiano, capito? Perché si tende a considerare artisti i grandi personaggi. Cioè, poi uno, se vuole essere più socialista, dice un lavoratore dello spettacolo piuttosto che. Però sì, insomma, genericamente si può usare, ecco, senza
Non si
vergognarsene.
impaurisce la parola.
Se l'arte è anche la comunicazione, il provocare emozioni, capito, sia umoristiche ma anche sentimentali, allora chi fa il nostro mestiere si può considerare artista, perché provoca questo tipo di sensazione. A volte anche il fastidio può essere, capito? Cioè, una forma
Ah,
d'arte.
perché ah, nell'arte parecchi hanno
Certo,
provocato questo.
esatto.
E questo è comunque
Certo.
muovere una coscienza, è muovere un qualcosa.
Smuovere le emozioni, ecco, diciamo questo. Allora
Sei
sì.
uno smuovitore di emozioni.
Smuovitore.
Come hai iniziato questo tuo movimento
Smottamento.
di smottamento?
Smottamento
Come hai iniziato
emozionale.
questo smottamento?
Ma io da ragazzino ho cominciato a suonare, a cantare, mi piaceva proprio da piccolino. E poi ho imparato a suonare la chitarra da adolescente, e ho cominciato a riprodurre le canzoni che mi piacevano di quel periodo lì. Parliamo dei fine anni 60, primi 70, e quindi tutto quello che prima gli italiani, quindi da Battisti, e poi sono arrivate le robe americane e inglesi, e lì si è aperto il mondo, capito? Dai Beatles a Bob Dylan, a James Taylor, a Crosby, Stills, Nash Young, insomma, tutte quelle. Poi ho cominciato a fare un po' di spettacolini in giro dove riproponevo queste cose, ma inizialmente io volevo essere molto serio, nel senso che la parte cazzara, diciamo che apparteneva alla vita privata, ero veramente un caterpillar, uno che faceva dei casini pazzeschi, mentre invece la
Che
parte.
senso? Perché a questo punto.
No, lasciamo perdere, non te lo posso raccontare.
Ah,
Ma di tutti i
ok.
generi, di tutti i generi, proprio sai quando sei. Cioè, il cazzeggio allo stato puro. Cioè poi oltretutto ho avuto una parte di adolescenza vissuta in Toscana, a Firenze, per cui proprio ho preso la tradizione dello scherzo agli amici miei, capito? Avevo un gruppo di amici con cui si facevano delle robe, giocavamo a basket insieme, perché un'altra forma d'arte per me è il basket, capito? Che poi ho sempre seguito, mi è piaciuto sempre giocare, guardare le cose. Infatti, quando sono venuto a Bologna, ho stappato la bottiglia di champagne, perché insomma, in quegli anni lì, oltretutto a metà anni 90, il basket era di altissimo livello, sia con la Virtus che la Fortitudo. E quindi niente. E invece nella parte, diciamo, artistica, cioè quella che io proponevo, ero molto romantico, cioè scrivevo le canzoncine, quelle tutte da ventenne, introverso, capito, tormentato, amoroso. E poi invece la vita. Poi è cambiato, si è invertito, si sono invertiti i ruoli. Quando ho scoperto che non avevo l'arte sufficiente per diventare un cantautore alla De Gregori, capito, alla Concato. Insomma, c'era un germe che mi portava a in qualche maniera giocare con le cose che facevo. E quindi ci sono stati dei momenti in cui questo germe è venuto fuori, anche sollecitato a questo parliamo di metà anni, primi anni 80, dall'avvento delle pubblicità nelle televisioni libere, che fino a quel momento lì c'era solo la Rai. Nel momento in cui sono arrivati Canale 5, Rete 4, e ci sono stati questi spot televisivi dove appunto i prodotti venivano commercializzati e promossi e divulgati attraverso anche delle canzoncine, quindi non si capiva bene se le canzoni erano rifacimenti di canzoni famose o fatte apposta per la pubblicità. Cioè, quella roba a me mi ha fatto scattare un gioco per cui all'interno degli spettacolini che già facevo, ma a livello locale, ci mettevo dentro, non so, che donna sei in ogni cosa che fai, e che era questo pieno della vita, che era la Maraverna, capito? Lui cantava un pezzo di Baglioni o di De Gregori o di Dalla, e poi ci mettevo dentro questo, oppure la tua casa e poi i ricordi tuoi, la tua casa e il tuo mondo e tuoi. Nei momenti tuoi un'amaro Averna, se vuoi, che poi era una canzone di James Taylor, che era Wandering. I was wandering early and late from New York City to the Golden Gate. And you don't know why I'll ever stop my wandering. Quindi ho messo insieme queste cose e piano piano negli spettacolini che facevo la parte, tra virgolette, giocosa e umoristica prendeva sempre più spazio, ma continuavo a fare i pezzi dei Police, dei Beatles, di Zucchero. E a un certo punto qualcuno mi ha visto e mi ha detto: scusa, ma perché non fai soltanto le cose che fanno ridere? Anche perché Zucchero c'è già, i Beatles ci sono già, i Police anche. Fai le cose che ti sei inventato tu. Ah, si può fare?
Da questa frase, perché puoi ogni cosa sempre...
No, perché poi era indorata da parole. Fai benissimo, però ci sono gli originali.
No,
quindi le tue modifiche sono più interessanti. Ecco, questo era un po' il ragionamento.
Ma infatti...
E c'è un posto a Milano che si chiama Derby Club, dove fanno il cabaret. E dite, che cos'è? Ma se c'è presente Cocchi Renato, Iannacci, Boldi, Abatantuono,
e
ho detto andiamo. E quindi io sono partito, questo ti parlo dell'85, sono 35 anni di carriera, nell'85 io ho preso e sono andato, e mi hanno preso, e da lì è cominciata la professione. Questo è il meccanismo per cui un divertimento è diventato arte, fra virgolette, remunerativa. Nei limiti del remunerativo,
però
è sempre meglio che andare a lavorare.
Esattamente, comunque.
Sì, sempre meglio che andare a lavorare in miniera.
Questo sicuramente, sì, è vero. E poi
ho fatto un sunto del...
Un lavoro che ti piace, che è qualcosa che...
Beh, certo, nasce da un hobby, da una passione, e diventa una professione.
È il tuo ikigai, il motivo per cui uno si alza al mattino, poi alla fine diventa anche il lavoro, non so, almeno... Mi viene da dire così, cioè lo
Brava.
Scopo della vita è fare qualcosa che ti fa piacere, non lo so.
Ma che ti fa stare bene, sì, insomma, con tutte le difficoltà, che poi non è un mondo tutto rose e fiori, cioè ne parlavo proprio stamattina, a parte questo momento complicatissimo per tutto il circuito dello spettacolo, del teatro, della musica, che è veramente l'ultima ruota del carro, ma anche nei momenti buoni è un lavoro come un altro, con cui hai a che fare anche tu con i fornitori, con i committenti, con i viaggi, con le rotture di scatole, quindi non è, capito, soltanto che bello, sono sul palco e mi diverto, cioè non è così. Per quelli che dicono, io non volevo fare... Io sì, date, io, ma dato te che vai in giro a suonare, io invece faccio il dentista, ma perché non sei capace? Prova ad andare sul palco, vedi la fatica che è.
Sì. No, e poi arrivare sul palco, in ogni caso c'è un allenamento dietro, che adesso io dico allenamento per dire una cosa capibile, ma comunque
c'è l'invenzione,
il trovare, l'essere sempre, bisogna essere sempre lì, sempre sul
palco. Sì, ma quella è la parte faticosa ma divertente. Poi c'è anche la parte invece proprio banale, che è uguale a quegli altri lavori, gli spostamenti, gli alberghi, le rotture di scatole, chiedi le cose e non le trovi, non ti pagano, cioè, capito? Cioè, non è, insomma, è un po'... è un lavoro vero, non è che c'è...
Che mi diceva che sta ancora aspettando dei compensi da quasi un anno.
Vabbè, io da 10 anni ne sto aspettando, da 15 anni, ho dei sospesi, ma poi con i comuni, non con un cialtrone che prende e scappa, capito, che poi è andato in Costa Rica con una banda di zoccolette, no, parliamo di enti pubblici, capito, che però non, con fatture regolari non ti pagano, perché magari la fattura l'hanno fatta fare a un'associazione che nel frattempo non c'è più, ma che collaborava col comune di quel capoluogo di regione, che però adesso ha cambiato giunta. Ma andatevene tutti a piccia, insomma, questo è. Vabbè, parliamo di cose allegre, sentiamo un po' di musica.
Parliamo di una della prima canzone che voglio mettere.
Qual è?
Tua?
Qual è?
Partendo appunto da questo tuo excursus, io partirei da periodo anni 90, se ti va bene, con
certo.
Vimini.
Ecco, Vimini, che poi è la parodia, si chiama Centone, perché il Centone è la parodia della canzone, no? Uno può fare la parodia della poesia, la parodia di un'opera teatrale, La parodia della canzone si chiama Centone, cioè quando tu usi una musica e una canzone famosa e mantenendo metrica e rime, stravolge il significato. Questo era un vecchio successo, vecchio nel senso che quegli anni lì era un grande successo di Nino Buonocore, una canzone bellissima che si chiamava Scrivimi, e io l'avevo in questo disco, il primo disco che ho fatto, che si chiamava Mi ricordo lasagne verdi, e che dopo te lo ricordi perfettamente, insomma, che ebbe anche un buon successo, e questa era la canzone che apriva quel disco lì, ed è molto carina, anche sentita adesso dopo tantissimi anni. Vivi,
via, vivi.
No, dai, così no, così mi fa male. Ai, no.
Vimini, come duro amarti sopra il Vimini. Era quasi meglio al cinema, nelle file un po' più indietro. Ma tu sei testarda e preferisci il Vimini, che mi fa venire questi lividi. Per amarti dovrei iscrivermi a un corso di sopravvivenza. Prova un po' a considerare la moquette. Se mi devo organizzare, comprerò le ginocchiere, così tu sarai il mio bomber e io sarò il portiere. L'importante è non durare fino all'ultimo minuto, perché io so accontentarmi, faccio in fretta e ti saluto. Mi basta poco, siamo sportivi e soprattutto scomodi sopra questo talamo di Vimini. I tuoi sforzi sono minimi per alleviare la sofferenza, ma un dolore intercostale rende rapidi. Fino a quando mi dirai sei stato un po' precoce.
Ed eccoci tornati da Vimini, no, questa era una bruttissima battuta che potevo evitare.
Ma da Vimini con la così, siamo tornati da Vimini.
E tra l'altro...
magari andarci in questo periodo qua, perché se non c'è c'è il congiunto te, c'è l'affetto stabile. Io avevo una cinese che frequentavo...
No, cioè,
comunque Vimini era, l'abbiamo sentita
in giro per il mondo.
No, è un periodo che non ho congiunti, c'è mia madre che purtroppo è in un'altra regione, che tutta è molto anziana, e quindi faccio fatica sia dal punto di vista proprio, come dire, legislativo a raggiungere. Ho anche un po' di timore, perché finché non mi faranno fare un test sierologico, un tampone dove certificheranno che io non ho mai avuto e non ce l'ho e sono tranquillo, ho un po' di timore a avvicinarmi a una persona di 93 anni, capito?
Sì.
E quindi c'è anche un po' questo problema.
Capisco bene. Capisco.
No, invece a Fetto Stabile avevo una signorina cinese che frequentavo, che era molto stabile, nel senso che stava in un posto, io andavo lì, mi facevo anche la ricevuta, e era molto affettuosa, quindi non so se...
Ma io ci stavo credendo.
...considerato un affetto stabile. Mi massaggiava, cioè mi diceva, ma in italiano massaggio, capito? Era molto carino.
Beh, era stabile, fondamentalmente lei stava,
stava lì, ma poi ti dico, per un anno, per tutte le settimane, fattura, cioè ricevuta, quindi cioè, tutto dimostrabile.
Tutto a posto, tutto regolare.
Beh, allora, tutto rego, vai.
E poi mica come il comune, tu paghi.
Esatto, se no l'affetto non si esprime con la L, l'affetto non si esprime.
No, affetto no, io da, se te non hai esatto. Soldino, quindi
happy ending, pagale.
Bene, dopo questo excursus culturale, appunto anche su altre culture, no? Che tipo quella
esatto.
Andrei avanti con la tua vita, no, sì. Vimini, abbiamo detto appunto che si fa parte del cabaret che tu facevi anni 90. Io ti ho visto, ti sono venuta a vedere varie volte.
E dove?
Ah, ricordami anche dove. Cioè, a Bologna sicuro.
A Bologna. Beh, a Bologna, prima ancora che io vivessi a Bologna, io sono venuto a vivere a Bologna nel 96.
Quindi, prima
sicuramente, ma io mi ricordo delle cose, mi ricordo i cortili, mi ricordo Bologna Sogna, mi ricordo il Puccini, insomma mi ricordo Made in Bo, dove io sono stato tantissime volte, quindi sì. E poi conoscendo appunto Bologna nel 96, dopo gli anni di Costanzo, del Costanzo Show, quando abitavo a Roma, che abitavo a Roma dall'88, perché ho iniziato per fare prima delle cose in Rai con Proietti e la Fenech e altre cose.
Ma di queste che com'è?
Ma perché il pre-Costanzo è stato divertentissimo. Beh, Proietti è uno dei giganti, sia artisticamente che come persona, divertentissimo, parliamo dei primi fine anni 80, quindi giovane io, giovane ancora lui, ci siamo divertiti a morire. Ho imparato un sacco di cose.
Avete fatto teatro?
La trasmissione che una trasmissione che si chiamava Club 92, è una trasmissione su Rai 2, che è un varietà dove c'era lui, c'era Magalli, pensa che fra gli ospiti, fra i ragazzi, quelli che facevano parte ancora dei ragazzi, che ancora non erano esplosi, c'erano sia Brignano che, in questo momento c'è un attimo di vuoto mentale, che Insinna, ecco, Flavio Insinna e Brignano erano, diciamo, che facevano la scuola di Proietti, avevano forse neanche 20 anni, ed erano i figuranti, insomma, quelli che, però la trasmissione poi aveva un corpo di ballo, che erano le perestroiche, perché c'era appena stata la perestroica, era caduto il muro di Berlino, per cui c'erano le perestroiche, le ballerine, e l'orchestra, c'era il maestro Vessicchio, io ho suonato col maestro Vessicchio, perché l'orchestra...
Anche lui è un bel mito, insomma.
Simpatico, ma dico, io ho avuto queste esperienze clamorose, il mio lavoro mi ha portato a conoscere gente che per me è stato coronare veramente il sogno, cioè lavorare con Gigi, quindi facendo spettacoli in giro, la trasmissione televisiva erano 12 puntate, quindi siamo stati insieme mesi, capito? Fare prove tutti i giorni, ho girato Roma girare Roma con Proietti è veramente, cioè, non so, cioè non c'è paragone, non c'è nessun'altra città, capito, che dice giri Bologna con, sì, ci sono dei personaggi, ma così, ma che è di Modena? Perché come dire, che è di Pava, il Massone, però certo, però c'è lui, però capito, c'è lui, c'è Dalla, ecco, forse con Lucio, che poi non c'è più, forse con Lucio era il personaggio più emblematico di un certo tipo. Proietti a Roma è per cui girare con lui per i locali, quando andavamo lui aveva suonato da ragazzo, da giovane, il contrabbasso nei nightclub, quindi siamo andati a trovare tutti i posti, c'è una storia strepitosa, poi attore clamoroso, persona buonissima, cioè generoso, tutti questi giovani che sono venuti fuori dalla sua scuola. E quindi poi dopo è successo appunto Costanzo, e da lì quindi insomma la popolarità è aumentata, anche se poi è strano, perché fai conto che la trasmissione di Proietti o quella della Fenix facevano dei numeri altissimi, però era rivolta a un pubblico magari meno, infatti tu non ti ricordi, non te lo ricordi questa cosa qua, ti ricordi che Costanzo?
No, non mi ricordo, vagamente quando hai detto Club 92 mi ricorda qualcosa, ma...
Però fai conto, siccome Costanzo invece che andava a un orario diverso e quindi aveva forse un terzo, un quarto degli ascoltatori di quelle trasmissioni di prima serata, però era un pubblico scelto, era il pubblico che andava a comprare i libri, che comprava i dischi, che andava a teatro, capito? Era il pubblico che si sintonizzava su quello, e che quindi ha portato una popolarità e un consenso molto forte in quegli anni lì, e quindi da lì anche se già
si riesce a recuperare questo Club 92, perché adesso sono troppo curiosa.
Qualcosa sì, no, su YouTube lo trovi, sì.
Dai, tutti a vedere.
Ci sono delle scenette dove siamo io, Gigi e Magalli, che facciamo una scenetta western, E poi ce n'è una sui vampiri, dove io sono vestito da Linda Blair dell'Esorcista, con tutta una roba, con tutto il vomito sulla sai, che c'era la camicia da notte bianca, no? sulla vestaglina bianca, e lui che c'era Giorgio Tirabassi, che era l'altro giovane comico, sì, ma siamo divertiti a morire, che faceva invece il vampiro, capito? E abbiamo fatto una specie di medley di centoni che finiva con lapide, invece che happy day, lapide, finiva così. Quindi con l'orchestra, con il vessicchio, capito? Ci sono su YouTube, ci sono due o tre sketch, ci sono. Sicuramente quello, e poi c'è uno western, dove fanno il duello lui e Magalli, e io sono con la chitarrina che accompagna il duello, insomma, molto divertente.
Vattela a vedere.
E niente, poi quindi già venivo a Bologna, questo volevo dire, che venivo a Bologna a fare gli spettacoli, e poi quando a Roma ormai era complicato, dire faticosissimo rimanere, perché Roma è una città complicatissima, e la televisione non era più così quotidiana come in quegli anni lì, ho detto, io, sai cosa c'è? Vado, cambio, ma non ho ancora deciso di venire qui, però devo mettere su uno spettacolo, quindi non parliamo solo dei fatti miei, ma parliamo dell'arte, fra virgolette, mettere su uno spettacolo con i gemelli Ruggeri, con la regia di Massimo Martelli, che si chiamava I figli del dottor Jekyll,
sì.
E avremmo dovuto, che quindi dovevamo comunque impostare lo spettacolo, fare l'allestimento, le prove, e ci voleva due o tre mesi, perché era uno spettacolo con canzoni, bello, con i costumi, c'era anche un'altra attrice, insomma, una bella roba. Invece che mandarmi in un residence, la produzione, mi ha detto, ma c'è un appartamentino in questa zona di Bologna molto verde, carina, insomma, vicino ai Giardini Margherita, e vai lì per due o tre mesi, che è carino, per esempio, e poi ci sono rimasto, è successo così, sono ancora qua, ti sto parlando da lì.
Dai giardini, ma da
quell'appartamento lì, dove sono rimasto.
Sì. Sei rimasto qui con noi, vabbè, Bologna.
Esatto.
No, è campanilismo inutile, però sì,
no, beh, insomma, quegli anni lì devo dirti che per me è stato un divertimento assoluto, insomma. E poi al di là di quello, Bologna è comoda per la posizione strategica. Allora, fai conto che prima di venire a vivere a Bologna, io ho sempre lavorato tantissimo nello spettacolo dal vivo, al di là della televisione. Quando arrivava Natale, e che io non vivevo ancora a Roma o alla Spezia, che è la mia città di origine, io avevo la buca delle lettere piena di auguri di Natale, solo che arrivavano dagli alberghi, perché io non tornavo mai a casa. Bologna è talmente equidistante da tutto, è raggiungibile da tutti e da tutto, che io ho smesso di frequentare gli alberghi. Perché comunque se lavori a Venezia torni a casa, se lavori a Firenze torni a casa, se lavori a Padova torni a casa, se lavori a Milano torni a casa. Cioè difficilmente, capito? Cioè, proprio devi andare al sud col treno, sei in due ore a Roma. Cioè, e quindi per me la comodità, oltre che la bellezza della città, poi in quegli anni lì ancora vivace, con un sacco di cose.
Cambiata, vero?
È cambiato il mondo, non è che è cambiata Bologna. E poi di conseguenza è cambiata anche Bologna, cioè, quindi.
Sì, un po' ci manca anche a Bologna.
Ma poi siamo cambiati anche noi, cioè nel senso che ultimamente i 25-30 anni si divertono ancora a Bologna, a parte questo momento drammatico, ma dico…
Sì. Forse siamo cambiati noi e quindi vediamo le cose in un altro…
Perché siamo invecchiati, cioè io sono invecchiato,
io
cioè,
no,
quindi…
No.
Tu no, però io sono…
No, io, come dicevo a mio figlio quando mi chiedeva, mamma, cos'è la morte, queste belle domande, io rispondevo, ma guarda, io al momento non ho intenzione.
In pratico.
Io rimango con, non ho ancora intenzione di… adesso quando avrò intenzione di invecchiare, di morire, poi comunico e faccio. Altrimenti.
Bene.
Sì,
facci sapere.
È una scelta. Non è una scelta.
Beh sì, mentalmente sì, sicuramente. No, quello sì, poi l'importante è togliere gli specchi da casa, poi per il resto…
Oh.
No, ma dico per te, dico in generale, cioè, se ti dico quanti anni ho io, cioè io non posso pensare, capito, che l'anno prossimo vado in pensione. Cioè, perché se… Però se passo davanti allo specchio mi vedo che sono diverso da come ero 20 anni fa, molto.
Però poi la bellezza in fondo, oppure la piacevolezza di un'immagine o della nostra immagine, in realtà poi dove è detto che si è più piacevole?
Ma no, non è questione di piacevolezza, è questione che ogni età ha il suo, esatto, anche la sua figura, il suo modo, la sua essenza. Poi dal punto di vista psicologico, mentale, ti puoi sentire la persona più attiva, più giovane, più frizzante di questo mondo, poi però magari le scale alla volta come facevi una volta fai più fatica a farle, insomma. Io ho smesso di giocare a basket, non è quello, è stato il momento che ha decretato il fatto che sono un uomo ormai maturo, ecco. Anziano che è troppo, però
sono passati anche per te,
no, ma anche i 40, capito, sono passati, cioè dove ancora ero un grillo, ecco.
Un grillo. A proposito di grilli, mi viene in mente una canzone che all'inizio, in realtà, prima di essere un tuo centone, giusto si dice, che era una canzone di Gianni Morandi, se non mi risbaglio, che era Sei forte papà, giusto?
Che tu hai... In questo caso non è proprio un centone, no. Nel senso che è un centone in negativo come le foto, cioè si vede mentre il centone è prendere una canzone, mantenere la struttura e cambiare le parole, in questo caso il meccanismo è stato l'inverso, cioè abbiamo mantenuto la canzone, mantenuto le parole traducendole in inglese, ma abbiamo cambiato l'arrangiamento. Cioè lo stile,
esatto,
però cambiando lo stile si cambia anche il significato, perché a volte la forma è il massimo dei contenuti.
Bello, muto questa cosa. Poi ci torno su, che è sulla forma.
Poi ci torni su. E allora, siccome io sono sempre stato appassionato di James Taylor, e come mi hanno sempre detto, c'è già lui, quindi è inutile che tu fai un disco con le sue canzoni, io insieme a questo amico che si chiama Andrea Maddalone mi sono inventato questo modo di concepire dei successi lontanissimi dal mondo di James Taylor, cantati e suonati alla sua maniera. E fra questi appunto c'è anche Sei forte papà, che in inglese diventa Daddy, you're cool. Ora, la voce femminile che tu sentirai e che i nostri gentili ascoltatori e ascoltatrici, anzi prima ascoltatrici che ci stanno più a cuore, che gli ascoltatori sentiranno, è la voce proprio della figlia di Gianni Morandi che aveva registrato, Marianna, la canzone quando era bambina. E in questo caso invece sei lei, esattamente lei.
Beh, allora adesso ce l'ascoltiamo subito e ascoltiamo anche la voce della piccola che è diventata grande. Sei forte papà.
Animals don't have umbrellas, and they never put on a hat. When it rains so much they're wet, and they probably catch a cold. What to do? Who can help them out? The house that's wearing glasses, he has a strange look.
Daddy, get it for me.
Yes. The hair with her red sweater is running so fast.
Daddy, get it for me.
Yeah. The canary now is wounded. I don't wanna leave him here.
Daddy, get it for me.
I will get it for you. And he's going to heal. The sleepy head or mouse is already yawning.
Daddy, get it for me.
Yes. The country mouse is moving to town.
Daddy, get it for me.
Yeah. My caravan is suddenly becoming Noah's Ark. But we can all fit.
Oh, Daddy, you're cool.
Staying closer a bit. Now this old poor that it's raining. Oh no, I don't have the guts yet to leave them alone. They will pack her with the hammer. He's making some holes.
Daddy, get it for me.
Yes. And now the chattering cricket is singing too loud.
Daddy, get it for me.
Yeah. My caravan is suddenly becoming Noah's Ark, but we can all fit.
Oh, Daddy, you're cool.
Sing closer a bit. Oh, no. Suddenly becoming Noah's Ark, but we can all fit.
Oh, Daddy, you're cool.
Sing closer a bit.
Daddy,
oh, can you tell me, Daddy? Listen now, listen now.
Ciao Daddy, you're cool.
Eccoci qua, sei forte Nosei. Siamo qui. No, io te l'ho già detto, ma lo volevo dire pubblicamente.
Aspetta,
tu hai una voce meravigliosa. A me piace.
Sei troppo gentile.
È molto
avete
bella,
sentito che
ha una sonorità molto pulita. È molto, non lo so, è molto armoniosa, io la trovo così. Poi chiaramente...
Vabbè, sto diventando rosso per radio, guarda.
Si vede da qui.
Si vede, le onde...
San Biagio.
Esatto, si vede.
San Biagio in questo momento.
Chi ha ascoltato questa canzone, non ha cambiato canale, ha sentito che a un certo punto c'è una tromba che arriva. E che accompagna tutto il pezzo, e quella è la tromba di Paolo Freso, che è uno degli artisti, esattamente.
Galattico.
Che è uno degli artisti più importanti che abbiamo nel nostro paese, del quale mi degno di essere collega e caro amico.
Sì, e poi magari ci torniamo sul signor Freso. Anzi, te lo chiedo subito,
certo.
Come vi siete conosciuti?
Ma allora, Freso ha sposato una mia amica, che è una violinista, una ragazza, anche lei sarda, ma che ha studiato e ha vissuto a Bologna e vive ancora a Bologna con lui, perché Freso vive a Bologna, sai, sopra a Monte Calvo. Niente, io ero molto amico di questa ragazza, avevamo fatto anche degli spettacoli insieme, dove appunto suonavamo, lei suonava il violino, e lei poi si innamora e conosce Paolo, e quindi di conseguenza diventiamo, sono proprio un amico di famiglia. Io ho fatto non il testimone, ma ho letto un brano del Cantico dei Cantici al loro matrimonio, il tipo di rapporto che abbiamo. E quindi è successo, quando c'è stata occasione, modo e voglia, di collaborare, di fare delle cose insieme. E fra cui appunto lui ha messo la sua voce meravigliosa in Sei Forte Papà.
Anche lui, veramente un plauso anche a lui, perché è veramente molto bravo.
No, stiamo parlando di un'eccellenza, ecco, io mi inchino, capito? Cioè, dico, mi inchino, sono devoto e felice della sua amicizia, della sua stima, ecco, però stiamo parlando veramente di livello internazionale. Ecco.
Certo che sì, certo che sì. Sì, e si sente, e vale tutta, cioè, c'è gente che è conosciuta anche a livello internazionale, ma secondo me non ha lo stesso identico valore. Io sono molto politically correct, dico quello che penso, quindi...
Dillo.
Freso, tanta roba, anche lui veramente, tantissimo, anzi abbraccialo da parte mia.
Va bene.
Ma anche sua moglie, perché anche sua moglie non è tanto.
No, grande musicista anche Sonia, sì. Poi con loro qui a Bologna abbiamo fatto delle cose bellissime, coinvolgendo anche artisti bolognesi e altri, ecco, come Gaetano Correri, perché loro si sono sempre occupati anche dell'insegnamento della musica nella scuola, anche nei primi anni scolastici, in questo progetto che si chiama nidi di notte, e facevamo tutti gli anni invece quando il loro bambino andava ancora all'elementare, adesso invece è già alle medie più grande, facevamo questo spettacolo che facevamo tutti gli anni alle scuole pavese in, a Rastignano, che si chiamava Notte Elementari, e dove tutti gli anni c'erano appunto ospiti diversi, e abbiamo avuto, dove io, Paolo, Sonia, altri musicisti, anche Federico Poggi Pollini, che ha anche lui le bambine che andavano a quella scuola, facevamo la band di supporto, suonavamo e accompagnavamo l'ospite della serata, e gli ospiti sono stati da Ornella Vanoni a Eugenio Finardi, Niccolò Fabi, Gaetano Curreri, Paola Turci, Mirko Casadei e l'orchestra, insomma, ha fatto delle cose divertentissime. Paola,
quindi una scuola elementare l'avete fatto?
Sì, era la festa finale della scuola lì al Pavé, poi era aperta alla cittadinanza chiaramente, però era la festa finale di tutti i corsi che loro facevano nelle scuole, con i bambini che cantavano, facevano i cori, con Finardi.
Anche per loro chissà che meraviglia di esperienza.
Era bellissimo, poi lì c'è quella scuola lì, non so se l'hai presente, che prima di arrivare a Rastignano sulla destra, ha un bellissimo parco, per cui sembra di fare detto, la gente tutta si portava i plaid, le cose, si metteva seduta, tipo Woodstock.
Bello davvero. Mi ricordo delle elementari dei miei figli, dove noi mamme dovevamo fare le torte, così noi stesse mamme dovevamo comprare le torte che avevamo fatto per dare i soldi alla scuola. Io me la ricordo così.
Ecco.
Era un po' diversa.
No, ma anche qui le mamme si davano molto da fare, perché poi organizzavano le cose, allora sai, si cercava magari gli sponsor, quelli che portavano anche lì, portavano il cibo per i bambini, le cose, si beveva, cioè, è una cosa molto bella. Poi il bambino che è cresciuto e quindi adesso alle medie, e quella cosa lì non, purtroppo non si fa più, però ecco, con loro c'è anche questo tipo di collaborazioni, poi loro hanno questa associazione del jazz a scuola, insomma tante belle cose, e poi siamo arrivati alla fine che abbiamo fatto questa cosa che è uscita da pochissimo, dove io ho musicato una canzone di Rodari e insieme a loro l'abbiamo arrangiata e suonata, e poi un bravissimo disegnatore che si chiama Alessandro Sanna ci ha costruito sopra un video. Okay. Che è bellissimo. Bellissimo, che si vede sui canali social.
È proprio bello, questo è proprio da...
Si chiama Sulla Luna, che anche questa qua è una...
Che adesso l'ascolterei, però
ascoltiamo.
Appena ascoltato una canzone, ma la riascoltiamo, perché questa non è proprio solo una canzone, solo, vabbè, è una parola, mi sono espressa male, però vabbè.
Sì, cioè, sì,
è di cose, cioè... Ci sono tante arti in mezzo, poi se uno può vedere...
Sì, ti dico, questa è una canzone che è tratta da uno spettacolo, che è uno spettacolo di ormai 15 anni fa, dove io insieme al mio autore Roberto Alinghieri avevamo cucito una storia intorno alle poesie di Gianni Rodari, a molte poesie di Gianni Rodari. E, alcune erano state musicate da Paolo Fresu, altre da Rocco Tanica, che è un altro amico e collaboratore col quale io ho un rapporto di fratellanza, sia con lui che con Elio, insomma, con il quale abbiamo fatto la stessa etichetta, ospiti loro nei miei dischi, ospiti io nel loro, insomma, quindi nei loro. E niente, quindi con questo spettacolo aveva anche delle canzoni, appunto, che avevamo musicato, le poesie di Rodari, mi ricordo, avevamo musicato una che si chiamava L'ascensore, che l'aveva fatta Paolo, poi avevamo fatto Il lungo viaggio, che l'aveva invece scritta Rocco Tanica, io avevo scritto questo Sulla Luna, e la facevo da solo con la chitarra. E poi invece in questi giorni, proprio sul fatto che c'era anche il centenario della nascita di Rodari, con Paolo e Sonia, ho detto, ma perché non ne facciamo una versione più, un po' più ricca? Quindi loro ci hanno messo i loro strumenti, e poi Alessandro Sanna l'ha corredata di queste immagini, di questo disegni animati meravigliosi.
Lo metterò anche sulla pagina di Golosi d'Arte, assolutamente, in modo che tutti possano anche vedere e sentire nello stesso momento.
Esatto, e quindi queste due ultime cose che abbiamo ascoltato, giusto per creare un minimo di filologico in quello che stiamo dicendo, perché noi siamo partiti così un po' per la tangente, diciamo che è un po' la seconda fase di un percorso di curiosità musicale, artistiche, che non rinnega assolutamente il cabaret, ma che si sposta anche su altri versanti, diciamo così.
Se non ti dispiace, io l'ascolterei. Lo faccio per me, che la riascolto, e lo faccio per i nostri ascoltatori.
Per il pubblico, sulla luna.
Andiamo sulla luna.
non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento, o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di usceri, riempirebbe di scartoffie lunatici crateri. Ad essere un poeta sulla luna dal lunare, con la testa sulla luna, lui da sempre ci sa stare, a sognare i più bei sogni è da sempre abituato, sa sperare l'impossibile anche quando è disperato, orché i sogni e le speranze si fan veri come i fiori sulla terra e sulla luna. Fate largo ai sognatori. Terra e sulla luna, fate largo ai sognatori. Sulla terra e sulla luna, fate largo ai sognatori.
Torniamo dalla luna direttamente, bellissimo viaggio con la bellissima voce di Stefano Nosei.
Beh, diciamo che qui ci sono delle, eccellenze, appunto, la bellissima tromba.
Una delle quali sei tu.
Va bene, grazie.
Io non so perché gli artisti fanno fatica a dirselo, se sono bravi.
No, 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 ma io ho capito, poi io ti spiego perché. No, io non voglio fare il finto modesto, io so quello che so fare, quello che so fare, che non è moltissimo, però cerco di farlo bene. Però mi rendo anche conto che poi, per una scelta mia, siccome non ho assolutamente velleità di prima donna, mi sono sempre circondato di persone più brave di me. Non so come dirlo, cioè, poi magari nell'insieme io risalto anche perché stando con quelli bravi, cioè, come diceva il mio amico Stefano Bonaga quando giocava da Nidovic alla Virtus, era come la bustina del tè, cioè faceva, espandeva la sua capacità anche agli altri, no? La bustina la metti nell'acqua e l'acqua prende. Così, capito? Se tu suoni e fai cose con quelli più bravi di te, e diventi meglio anche te, migliore.
Infatti, secondo me è la cosa migliore. È inutile dire guarda come sono bravo e mi metto io a recitare con un bambino di 5 anni, è chiaro.
Io fare il capo. Ma no, io siccome non sono capito, un numero uno assoluto, dico vabbè, io quello che so fare lo metto a disposizione, però ho capito, collaboro con persone che hanno una grandissima capacità, già il fatto che loro apprezzino di collaborare con me mi dà grande soddisfazione, e poi i risultati sono questi. È chiaro che la tromba di Paolo sulla luna gli dà un colore strepitoso,
ti porta veramente lì,
ti porta sulla luna.
Sì, ma anche la tua voce, io insisto, perché
Ale,
devo averlo detto più volte, però mi piace.
Va bene.
Accettalo, sei bravo, hai una gran bella voce, tra l'altro, ma hai studiato molto per avere una voce così,
no,
o è un dono?
No, ho studiato, ma non gli studi classici, ho studiato, mi sono messo lì, ho fatto pratica, ho ascoltato, ho cercato di imparare, ma non è che ho fatto lezioni di canto, ho fatto scuola di canto, no. anzi adesso ho una voce molto più insomma invecchiata fra virgolette, se sento le registrazioni di 30 anni fa avevo una voce, una pulizia di uno squillante che tu non hai idea, cioè faccio fatica ad ascoltarmi come ero adesso, poi con gli anni chiaramente la voce perde un po' di frequenze, però magari assume una maturità, delle tonalità diverse, capito?
Per me è bellissimo anche il percorso, che adesso è anche il mio lavoro studiare la voce eccetera, però il percorso che una voce fa da quando, non so, quando nasciamo, no? dall'inizio fino a tutta la nostra vita, è bellissimo, è meraviglioso per me. Poi assume delle tonalità a seconda delle nostre personalità.
Sì, ma infatti io mi rendo conto che poi va di pari passo anche con la tua, con una crescita psicologica, mentale, umana, capito? Per cui cioè, se quando sei giovane sei più appunto frizzante e poi dopo un minimo di maturità ti porta anche a un cambiamento psicologico, umano, e la voce si adegua, per cui la voce diventa un po' più profonda, meno brillante, però ha degli armonici più diversi, insomma.
È vero,
questo io l'ho notato assolutamente.
Questo discorso. Anche perché la voce è come l'impronta digitale, è unica, quindi ognuno ha la sua, è per me.
Vabbè, io quando mi va via la voce è come se mi togliessero una gamba.
Posso capire perfettamente l'argomento.
Mi capita magari di avere uno sbalzo di temperatura che mi porta a una tracheite, piuttosto che sembro ciao, che sembro un trans, faccio, capito, che non sento i miei armonici quando parlo, cioè sto zitto, capito, cioè mi inibisce proprio, capito?
Capisco perché mi succede la stessa cosa, ma tu come fai quando, se ti capita avere...
Mi curo,
certo,
mi curo, cioè cerco di prevenire, nel senso che io sono uno che va in giro anche d'estate con i foulard, con le sciarpine, ma non per fare il figo, ma proprio perché devo proteggere l'apparato che mi dà da vivere. E poi sì, mi capita magari una volta l'anno, fortunatamente, poi per esempio negli anni è venuto fuori anche il discorso da quella della voce, perché arriva il reflusso, perché poi facendo i lavori che fai, il reflusso gastroesofageo, facendo i lavori che fai, mangiando sempre fuori la sera, mangiando tardi dopo gli spettacoli, quindi devi stare attento a quello che mangi, non mangiare troppo, non mangiare prima dello spettacolo, e quindi una cura costante con i cambi di stagione, devi farti un po' di pantoprazolo, prenderti il Gaviscon prima di cantare, capito? Oppure l'arnica prima e dopo, insomma tutta una serie di cure, di attenzioni che ti servono a mantenere la voce il più possibile pulita, perché quando si sporca, perché diventa la corda vocale non vibra come dovrebbe, per me è come essere dopo. È il problema proprio di come dire, cioè mi blocca la testa, capito? Mi blocca il cervello, il pensiero mi si blocca, perché la voce per me è collegata al pensiero. Se quindi io non parlo bene, non penso bene.
È interessante anche questo, tu stai dicendo delle chicche in mezzo come quello di prima che non mi sono dimenticata, che la
forma sì, ma sono io però.
Di contenuto.
Ah. Pensa che questo me lo diceva il papà di una mia fidanzata di epoca veramente giovanilissimo, ti parlo di 22 anni, ecco, e per me in quegli anni lì pensavo che fosse una cazzata, pensa come eravamo stupidi da giovani, cioè sì, perché dicevo no, la forma, perché per me la forma equivaleva al formalismo,
esatto.
In quegli anni lì, no? Gli anni della tutti devono, sei giovane, sei rivoluzionario, capito? Sei contro le regole, tutte quelle balle lì, no? Poi dopo capisci che ha un altro significato, cioè che vuol dire veramente, cioè il modo in cui porgi le cose è importante quanto quello che dici. Certo, esasperando il concetto, la forma è il massimo dei contenuti, quindi a quel punto lì il modo in cui tu fai le cose ne cambia totalmente il significato nella musica, nella canzone, per cui una canzone, adesso poi ne sentiremo un'altra, ma quel disco lì che si chiama Loving James, cioè ti fa vedere che attraverso la modalità James Taylor, quello che tu prima ascoltavi secondo te aveva un senso, poi ne assume un altro completamente diverso, solo cambiando la forma, perché il contenuto è lo stesso.
Ma questo è un gioco teatrale quello che hai fatto, cioè io lo faccio fare ai miei allievi un gioco del genere, no? Magari utilizzando un testo che non c'entra niente e dando una forma al testo, quindi anche un indirizzo, completamente diverso.
Sì, c'è una modalità di espressiva diversa e il testo assume, per questo che gli attori bravi sono quelli che riescono a mettere in bolla, capito, il significato con quello che stanno dicendo. Invece il cane, capito, cioè non ti fa neanche capire quello che sta dicendo, perché non sapendolo interpretare.
Anche per il discorso che dicevi prima, no, che la forma è il massimo dei contenuti. Fondamentalmente anche, io penso che la forma sia anche la cura, quello che tu ci metti dentro, in tutti i sensi, allargando, no, il discorso. La cura che tu ci metti nel lavoro che fai, nell'arte che esprimi, nella canzone che canti, nel testo che reciti, quello che vuoi. L'amore si sente, io sono convinta che l'amore si sente, la cura si sente.
Sì, a volte non basta, bisogna avere anche la capacità, insomma, di esprimere, perché a volte l'amore è fino a se stesso, cioè uno può metterci tutta la passione che vuole, però se non ha gli strumenti, insomma, ci vuole equilibrio fra le due cose, insomma,
esatto,
un minimo di tecnica, di capacità e di passione.
E infatti è una domanda che ti potrei fare a questo punto, secondo te quanto conta avere talento?
Ma a volte conta, però senza l'applicazione, cioè sono le cose banali che dicono tutti, però è così, insomma, il talento è un grande regalo, però poi alla fine con talento e basta vai da qualche parte. A volte chi ha meno talento e più grinta riesce a avere risultati, poi dipende cosa vuoi fare, cioè qual è il risultato, l'obiettivo è il successo, è il comunicare, dipende sempre da quello, però abbiamo esempi di gente con meno talento che però è diventata famosissima perché ci ha messo una grinta, una caparbietà, un lavoro, un'applicazione, un'abnegazione totale, e quindi ha sopperito gli è bastato quella percentuale di talento per dire. Altri che hanno moltissimo e l'hanno sprecato, perché l'hanno buttato via, non l'hanno coltivato.
Perché comunque, come dire, tu se hai talento parti già da un livello e da lì potresti andare chissà dove, però se poi ti appoggi sul talento che hai, ti siedi proprio lì e dici, ma tanto io ho una voce meravigliosa, potrebbe dire Nosei, no? Ho una voce fantastica, che cosa sto a fare? A impegnarmi, a trovare cose, a cercare la tromba giusta o il violino giusto, perché questo anche, secondo me, darsi da fare in tutti i sensi. Perché tanto sono bravo io, fine, punto.
Quelli bravi e basta vanno da pochi posti.
Esatto, anch'io.
Ce ne sono tanti, su cui dicono, quell'altro equivoco. Ma senti come canta bene mia figlia, canta molto meglio di... Che invece ha un grande successo, sì, può anche essere. Ma quello che ha un grande successo perché ti racconta un mondo, ti racconta uno stile, che tua figlia non ha, pur avendo una voce bellissima.
Io sono sempre anche molto estimatrice del lavoro che c'è dietro a quello che uno vede. Uno vede la parte finale, no? Come dici tu.
Ma io questa cosa l'ho vista sulla mia pelle. Io da ragazzina avevo una voce bellissima, ma molto meglio. Cantavo e pensavo che bastasse scrivere 10 canzoncine per andare da una casa discografica a dirmi. E io però canto benissimo. Senti queste 10 canzoncine belline. E loro mi hanno detto, io mi ricordo proprio un grandissimo discografico di allora, che si chiamava Lucio Salvini, che è uno che ha lavorato con i più grandi, che mi ha fatto sentire uno e mi ha detto, vedi, questo qua canta peggio di te, però lui ha un mondo, ha uno stile, cioè, dietro le sue canzoni c'è un'idea, tu hai scritto delle canzoni carine e le canti benissimo, ma non è sufficiente. E io mi sono scoperto che molto probabilmente non avevo un mondo da raccontare, capito? Se non poi l'ho trovato attraverso il gioco.
Magari quello è stato proprio una cosa bella perché ti ha spinto verso il trovare il tuo mondo.
Sì, ma chissà, ho pensato tante volte, poi magari può essere stato anche un modo di, tra virgolette, di vendicarmi. Ah sì, non mi fate entrare nel mondo della canzone, ci arrivo di qua e vi piglio tutti in giro. Capito? E gioco sulle vostre cose, vi vampirizzo, gioco sulle vostre canzoni, io che non sono riuscito a farle, belle come le vostre. Capito? Cioè, ci ho pensato a volte che poteva anche essere che ci fosse anche dietro questo gioco psicologico. Comunque, aveva ragione lui. Adesso non voglio fare nomi, ma ci sono cantanti anche bolognesi con delle voci, diciamo, no? Poco, che non sono, però hanno un mondo da raccontare, uno stile inconfondibile, tu senti, dici questo è lui, È lui che mi sta raccontando una cosa nel suo mondo, dal suo punto di vista, che è quello riconoscibile, beh, capito? Cioè, poi ti può piacere, non piacere, però è lui. Poi anche se c'è la voce un po', oppure di Bologna, cioè, è uguale, anche se non è limpido nel modo di cantare, chi se ne frega, però mi emoziona perché mi sta raccontando un suo mondo vero. È quello che, è questo che differenzia uno che canta bene da un artista che può anche non cantare bene. Esatto. Bob Dylan non canta bene,
però
hai capito? Sì. Cioè, non è che se uno va di là, però qui è un po' calante, qui però la voce è un po', c'è un po' il raspino, sì, però quello che mi sta raccontando, cioè, è divino, so come dire, capito?
È bellissimo.
Basta parlare seriamente,
dai.
Hai fatto
una chicca notevole con questo discorso, secondo me.
Va, ti ringrazio. Sì, no, perché siamo stupidi di gente che ha capito che siccome, manda mia figlia il fatto, senti com'è brava, ma chi se ne frega che fa tutti. Ma va, mandala a scuola e basta.
Mannaggia, mi dispiace che è finito il tempo.
Va bene.
Veramente è volato via in una maniera, anzi probabilmente abbiamo anche sforato, mi scusino tutti quelli di Radio 403, però ce lo siamo presi tutti e ce lo siamo goduti al massimo, perché stare qua con Stefano Nosei è stato veramente bello. Grazie.
Grazie anche per me.
Tornerai.
Ti salutiamo.
Un giorno.
Magari quando riusciremo a incontrarci.
No, ti ringrazio veramente, ti ringrazio,
certo.
Ti ringrazio tanto, grazie, è stato veramente bello e è stata una bellissima puntata, grazie di averci regalato questo momento. Waka Waka, tratta sempre da Lavin James, se non mi sbaglio.
Esatto, sì, e questo è un esempio di quello che dicevamo prima, cambiando la forma. Waka Waka, il famoso successo di Shakira, che era stata la colonna sonora dei mondiali in Africa.
Diventa così, può diventare addirittura così, è veramente bella. Grazie, grazie di cuore, vi saluto tutti e ci sentiamo martedì prossimo, sempre qui a Golosi d'Arte su Radio 403.
You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off, back in the saddle. You're on a front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. You've got it all, believe it. When you fog it up, ho ho, and if you fog it up, hey hey, Samina mina dangalewa, cause this is Africa. Samina mina hey hey, waka waka hey hey, Samina mina dangalewa, this time for Africa. Whoa. Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos potato. People are raising their expectations, go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. And when you get up, hey, hey. Samina mina dangalewa, this time for Africa. Samina mina, hey, hey. Waka waka, hey, hey. Samina mina dangalewa, this time for Africa. We are all Africa. Oh. foggy da pee. Zami na mina zangalewa, cause this is Africa. Zami na mina hey hey, waka waka hey Lord. Zami na mina zangalewa, this time for Africa. This time for Africa. This time for Africa.